Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo ad una nuova puntata di 12 PM in mezzodì contemporaneo su Radio Arte. L'ospite di quest'oggi è Martina Stella, artista, videoartista, scrittrice asemica. Martina Stella è laureata in fotografia e arte contemporanea all'Università di Parigi 8 ed è specializzata in tecniche di videoproiezione. Martina vive e lavora tra l'Italia e la Francia ed ha partecipato a numerose mostre e festival internazionali, tra cui Scrivere Disegnando, al Centro di Arte Contemporanea di Ginevra, Art Verona e WUP Art Fair a Lugano. È inoltre rappresentata dalla Galleria Rizzomi di Arte di Parma. Ecco Martina, ti chiederei, la tua ricerca mi sembra orientata tra diversi linguaggi e mezzi, tra scrittura e video essenzialmente, no? Tra queste due dimensioni. Vorrei chiederti qual è il punto nodale della tua ricerca attraverso questi due differenti linguaggi.
Ciao Andrea, innanzitutto.
Grazie per aver accettato questo invito.
grazie a te, tantissime grazie a te. È una bella domanda quella che mi poni, perché è un po' il fulcro della mia ricerca, nel senso, da un lato si potrebbe immaginare che la mia pratica si sviluppi su due assi che sono completamente distinti, come per l'appunto dici, la scrittura semica da un lato e il videomapping, le tecniche di videoproiezione dall'altro. Però in realtà diciamo che questi due fronti per me sono complementari, nel senso che quello che mi interessa è quello su cui sto lavorando da un po' e che spero di poter sviluppare, è di creare una sorta di parallelismo tra quello che succede su un foglio di carta nel momento in cui abbiamo una penna in mano e si scrive, e questa stessa sensazione poi traslata nello spazio tramite, per l'appunto, il videomapping o l'installazione, o anche delle sculture fatte con dei fogli di carta, insomma. Ed è veramente questa idea di partire dalla carta e fare come sulla carta nello spazio che mi ha portato giustamente a interessarmi al videomapping e alla proiezione in generale.
Allora, Martina, il discorso sul segno e sul rapporto che intercorre tra questo e lo spazio mi sembra centrale nella tua ricerca. Ecco, come si modula questo rapporto? E poi volevo chiederti un'altra cosa. Tu fai scrittura asemica. Qual è il rapporto anche che si instaura tra segno e significato in una pratica di scrittura semica come quella che tu porti avanti?
Allora, diciamo che nella mia pratica di scrittura semica ci sono gioco su diversi fronti, nel senso ho diverse sfere d'azione, diverse tipologie di approcci alla scrittura sul foglio. Poi il discorso dello spazio è qualcosa che viene per l'appunto dopo, perché a priori il mio lavoro incomincia sempre dal foglio, dal disegno. Ed è solo in secondo luogo che per l'appunto questo tipo di espressione trova una maniera di abitare lo spazio. Però nella scrittura semica diciamo che cerco di esplorare i diversi rapporti che sono possibili, le diverse interazioni che possono esserci tra il segno scritto e il supporto, perché diciamo che una delle cose che mi interessa è per l'appunto quello che succede tra le cose, e questo vale tanto quanto per il segno scritto e il supporto che poi per il disegno e lo spazio. Quindi è proprio questo rapporto di interdipendenza che si crea tra diversi elementi, questo piccolo interstizio, diciamo, che esiste tra, per l'appunto, il gesto di scrivere e il supporto che accoglie la scrittura. Perché sì, effettivamente la scrittura semica, visto che non si può leggere ma si può guardare comunque ha un
vedere
certamente, esatto. E ha un potere evocatore che è potentissimo, però nel momento in cui la si guarda e non si può leggere, c'è cioè questo piccolo momento di mancamento quasi di fronte ad un foglio che abbiamo l'impressione di poter leggere ma in realtà no. Quello che succede, quello che secondo me è spontaneo come approccio secondario, e di andare a vedere su cosa questo segno illeggibile si scrive, su come esiste, cioè in che contesto, con che approccio rispetto per l'appunto al supporto, che diventa quindi importantissimo. Io lavoro soprattutto con carta fatta a mano in un mulino qui in Francia da cui la ordino, e come il tratto si esprime su questo foglio, che tipo di materiale è stato utilizzato per scrivere, qual è lo spessore del segno, qual è il peso del segno sulla carta, e tutta una serie di nozioni che sono per l'appunto più relative alle arti visive, al linguaggio che si può, diciamo, ricercare in un'immagine, che al linguaggio proprio della scrittura, cioè che sia i canoni, diciamo, di lettura, che siano tipografici, perché lavoro anche molto su cose digitali, o ben manoscritti. E quindi sì, questo diciamo che questa riflessione sull'importanza del supporto mi è stata è qualcosa che ho incominciato a riflettere dopo aver scoperto una nozione molto interessante, coniata, o meglio ripresa da Antonin Artaud, che in una lettera attorno agli anni 30 scriveva ad un suo amico il subjectil, lo dico in francese perché non saprei come tradurlo in italiano, subjectil ma tradito. E questo soggettile di cui parla in realtà altro non è che il disegno stesso, cioè lui dicendo questa cosa dice: ma il disegno che ho fatto non mi piace, però te lo mando comunque. Però non parla del disegno, perché questo soggettile in pittura è proprio considerato come la tela. E quello che mi interessava in quest'idea è che lui prende il termine con cui si utilizza, con cui si descrive la superficie della tela, però ci ingloba anche il disegno che ci ha fatto. Quindi questa veramente questa idea di connubio tra un soggetto grafico ed un oggetto materiale che è l'opera stessa, in cui per l'appunto diventano una sola cosa. E secondo me questo concetto è molto, molto interessante e pertinente quando si... cioè nella riflessione che sto sviluppando sulla scrittura semica, perché per l'appunto, visto che non c'è un appiglio diretto di leggibilità in quello che è il soggetto visivo, il gesto grafico, il risultato del gesto grafico piuttosto, allora l'oggetto stesso diventa veramente un'entità a parte che si relaziona quindi allo spazio espositivo, ma anche al tavolo, se è appoggiato su un tavolo, insomma allo spazio in generale, in diversi modi. E da qui l'importanza giustamente che questo tipo di scrittura ha con... cioè la relazione super importante che intrattiene con lo spazio, perché ok, si può parlare del foglio come questo soggettile, ma si può anche pensare nel momento in cui appunto si è un'esposizione o nel momento in cui la proiezione interviene nel gioco, a come questo concetto si sviluppa giustamente nello spazio. Non sarà più solo il foglio, il materiale del foglio, ma sarà anche il modo in cui è appeso al muro, sarà anche il modo in cui la proiezione viene ad investire giustamente la stanza o l'immobile e tutta una serie di cose.
Quindi diciamo che l'allestimento, lo spazio, da quello che dici, mi sembra appunto un modo di far esistere queste scritture asemantiche, che non avendo appunto in qualche modo una possibilità di lettura classica, devono in qualche modo essere collocate appunto all'interno di uno spazio e su di una superficie. Ma quando si parla di scrittura semica, tu hai detto che la scrittura semica non è leggibile, cosa verissima ovviamente, però io quando vedo dei lavori asemici, e qui a 12PM abbiamo già parlato di scrittura semica con Francesco Aprile, che tu conosci, quando guardo un lavoro di scrittura semica, come anche i tuoi, non penso a una lingua illeggibile, penso semplicemente a una lingua che io non conosco, sconosciuta, ma che potrei in qualche modo trovare, non so come dire, che potrei imparare a leggere, no? Come quando leggo una lingua straniera, cioè quando vedo per esempio dei caratteri cinesi, non so, oppure come quando vedo un testo in lingua araba o in giapponese, no? Secondo te la scrittura semica è un linguaggio illeggibile o un linguaggio leggibile ma in modalità altra?
Penso che sia un linguaggio leggibile certamente, ma in modalità altra, come dici tu, nel senso la formulazione mi sembra corretta. E sono d'accordissimo con la cosa, perché me lo sono chiesta a molteplici riprese, cioè il linguaggio semico cos'è? È un linguaggio totale in cui tutte le forme di scrittura diventano... No, non penso che sia questa la risposta, non c'è un'idea di globalità nella semico, e sfortunatamente non c'è un'idea di globalità neanche nella teorizzazione della scrittura semica, perché...
Sì, è un po' come se fosse cui... tutte le lingue e nessuna lingua, no? Un po' che fosse tutti i linguaggi e nessun linguaggio.
Sì, tu dici tutte le lingue, però in realtà io direi quasi più nessun linguaggio, nel senso che di più in più mi trovo che ci sia veramente un rapporto della scrittura con... cioè ogni persona che pratica la semico ha un approccio proprio alla cosa. Cioè è difficilissimo trovare, magari delle idee si possono ritrovare tra differenti autori, però in fin dei conti tutto sommato ogni approccio veramente scritto, calligrafico quasi, al foglio sarà proprio alla persona che lo fa. Ciò non toglie che sì, in queste idee di globalità io la vedo più come una sorta di ibridità in realtà, che riverbera sul foglio tutta una serie di input, nozioni o cose a cui assistiamo e che permette quindi di trovare una forma a questa scrittura che è propria a ciascuno, ecco.
Tu hai parlato di calligrafia poco fa, hai accennato alla calligrafia. Il tuo lavoro intrattiene rapporto di qualche tipo con la calligrafia e quindi con la tradizione orientale o no?
Io sono molto interessata e affascinata soprattutto dalla cultura cinese, però non ne faccio una cioè non lo dichiaro apertamente in quello che faccio. Ora, a livello di materiali ho esplorato, esploro tuttora molti degli strumenti della calligrafia tipici, nonché la carta e la calligrafia, ma anche i pennelli, la calligrafia, un certo modo di tenere i pennelli, di tenersi in piedi di fronte al foglio, sono comunque cose che ho verso le quali sono molto interessata, con cui sono entrata in contatto e che in un certo modo mi possono ispirare, però non lo direi neanche come, diciamo, primo. Cioè non lo rivendico, ecco, non è una rivendicazione cosciente. Poi in realtà mi ha fatto moltissimo piacere e è stupito un sacco che, per esempio, come hai citato prima, ho partecipato all'esposizione Scrivere disegnando al Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra e nel catalogo di questa esposizione in effetti le curatrici hanno attribuito alla mia opera un parallelismo con la calligrafia cinese, in cui dicono che in pratica il gesto non è tanto lì per definire un oggetto quanto per rivelare uno stato d'animo, e da questo punto di vista sono stra d'accordo e sono, anzi, sto facendo veramente delle ricerche a riguardo recentissimamente sul rapporto che può esserci tra scrittura asemica e il discorso interno, quindi veramente di considerare questo tipo di gesto grafico come un'espressione del pensiero prima che, cioè, un'espressione del pensiero diretta, senza che passi per una formulazione comunicativa.
Ma stando sempre sul discorso relativo alla calligrafia, che tu dici non rivendichi, però in parte pratichi, perché c'è un tuo lavoro che si chiama Terza Stanza, che tu hai realizzato a Parigi nel 2019, dove c'è il ricorso di ideogrammi asemici, ed è un lavoro dove ci sono varie dimensioni, perché è un'installazione composta da, appunto, scrittura asemica, in questo caso ideogrammi asemici, e videomapping. Vorresti parlarci di questo lavoro, che è davvero bellissimo?
Ma ti ringrazio un sacco, certo, posso raccontarti un po' a riguardo. In pratica è un'installazione che si sviluppa in tre parti, e come hai detto dal titolo, come si chiama Terza Stanza, il volume, perché arriva per l'appunto in una sorta di progressione in cui si incomincia da un'installazione basata sull'idea di linea e del rapporto lineare tra scrittura e spazio, poi questa linea diventa superficie in un secondo tempo, e in un terzo tempo per l'appunto arriviamo in questa stanza, che è una terza stanza, con una stanza poetica, però anche una stanza effettiva, in cui per l'appunto il rapporto tra spazio e scrittura si modula sull'idea di volume. E quindi quello che ho fatto è stato, allora, già innanzitutto questa installazione è ispirata da, si chiama K, grazie a Caspar, che è un bambino selvaggio. In pratica in quel periodo stavo facendo delle ricerche sulla pièce di Peter Hanke, che si chiama Gaspar e che è dedicata a Caspar Hauser, questo bambino selvaggio che è stato trovato, diciamo, in Germania, e questa figura mi...
Herzog ha fatto un film su questo,
sì,
soggetto.
Esattamente, è proprio lui, e ho visto il film, mi è piaciuto tantissimo, mi piace un sacco Herzog.
Herzog fa impazzire anche a me.
Genius. Esatto, è proprio il bambino di cui parla nel film, e perché questa figura mi ha interessato? Perché in realtà la trovo estremamente vicina a un certo approccio della scrittura semica, tutto finisce per rilegarsi, perché è un po' l'emblema dell'umano che ha vissuto completamente isolato da tutto e da tutti, quindi non è cresciuto in un costrutto sociale come socioculturale come possiamo concepirlo e intenderlo noi immersi nella società, ma è vergine da tutto tipo di impatto esterno su di lui, E tra le varie altre cose è rimasto completamente intoccato da quello che è il linguaggio per come oggetto e strumento utile in quanto concezione anche quella socioculturale. E questo testo teatrale che Peter Handke ha scritto è assolutamente magnifico perché riesce a riprodurre a livello di scrittura tutta una serie di ridondanze, di rivenenze, di un ritmo che è veramente proprio e secondo me immaginato benissimo nei confronti di qualcuno che sbarca così, puff, da un giorno all'altro, in mezzo ad un sacco di gente, quando ha vissuto per tutta la sua vita in una sorta di cantina. Ed è un po' questo è il preambolo, diciamo, che mi ha ispirato a lavorare su questa stanza, perché per l'appunto... l'installazione in questione si tratta di un modellino architetturale i cui muri sono dipinti, sono scritti in scrittura semica, quindi le immaginavo un po' come questa famosa cantina in cui Caspar Hauser avrebbe potuto crescere e in cui per l'appunto il linguaggio che ci si trova al suo interno è un linguaggio proprio a lui, è illeggibile per chiunque altro. E tutto il video che è registrato, appunto, che è un filmato di questo modellino architetturale di una ventina di centimetri, si basa su dei giochi di luce e di ombre che vengono ad interferire con la stanza. E quindi il modellino che ho filmato, essendo piccolino così, mi sono detta per un'installazione sarebbe comunque più interessante di poterlo traslare nello spazio su un'altra scala. E grazie, cioè, per realizzare questa idea ho usato quindi degli strumenti di videomapping che mi hanno permesso, a partire da questo video del modellino architetturale, di riprodurlo in scala su dei pannelli anche lì di un modellino architetturale, ma di 80 cm su 80 cm. E in quel caso quello che è interessante è anche di vedere come nel rapporto che viene ad instaurarsi tra la scrittura e lo spazio, finalmente la proiezione non risulti quasi uno strumento di scrittura lei stesso, in cui c'è una frase di Cocteau che dice questo, di cui l'inchiostro, al posto dell'inchiostro ci sarebbe la luce, ecco.
Io vorrei parlare di un altro tuo lavoro, mi piace molto, che ho scoperto qualche tempo fa sulla rivista di analisi liminale Uzzanga. Parlo di Parole al vento. Parole al vento è un tuo lavoro e consiste in una serie di mise-en-scène di un testo asemico lungo 8 metri e scritto con inchiostro cinese su una tovaglia useggetta. E torniamo anche appunto alla Cina in qualche modo. Ecco, volevo chiedere come nasce questo lavoro e dove l'hai realizzato?
Allora, questo lavoro è nato durante il primo lockdown, è successo durante il primo lockdown e sa da dire che in realtà è la prima volta in cui mi filmo facendo una performance di scrittura ed è stata una cosa molto dibattuta nella mia pratica, soprattutto nei miei studi universitari, perché la mia prof voleva assolutamente che facessi delle performance, però io a quell'epoca lì non volevo farle. Era qualcosa che non avevo mai concepito. In realtà, un po' alla volta, a forza di rifletterci, mi sono detta che c'è dell'interesse lì dentro e che è un altro modo di mettersi in gioco e di esprimersi che mi ha interessato cercare di esplorare tramite questo video. E questo è avvenuto per l'appunto a aprile-maggio del 2020, quindi eravamo rinchiusi in una grande casa in campagna e con tutto il tempo del mondo, però senza i materiali, mi sono detta è il momento buono per riuscire a, cioè per tentare questa performance filmata. E l'unica cosa è che di negozi d'arte in quella campagna francese lì non ce n'era neanche mezzo, quindi l'unico supporto che sono riuscita a trovare era il supermercato ed era una tovaglia di quelle che si usano per i compleanni, tipo, cioè, 8 metri di useggetta, c'erano anche dei piccoli motivi sopra, veramente una cosa molto spartana. Però sì, mi piaceva questa idea di useggetta e effettivamente alla fin fine, esatto, semplicità e tutto sommato alla fine del video, quindi perché è un video che si sviluppa in diverse scene, diciamo, come dici, infatti sono delle mise en scène di questo lungo foglio di carta, il foglio di carta diventa, cioè l'opera diventa una palla che lancio verso il cielo e alla fine l'ho pure gettata, quindi resta coerente con questa idea di tovaglia useggetta, ecco.
Certo,
voilà.
Di impermanenza anche, stando all'Oriente, no? L'idea di impermanenza.
Se vogliamo, sì, però poi c'è la fotografia e il video che permettono per l'appunto di ritenere questi eventi in un modo o nell'altro.
Certo, cioè, che rendono una minima permanenza in
esatto,
qualche modo
esatto.
Del lavoro. Senti, Martina Stella, cosa sta lavorando in questo momento?
Ah, in questo momento sono...
Se ce lo vuol dire, eh? Se ce lo vuol dire, se si vuole tenere tutto per lei, va bene. Dai, ti faccio un'altra domanda.
No, ma cosa? Ci sta. In questo momento, allora, sto continuando. In realtà sono su un pacco di progetti allo stesso tempo, nel senso che cerco di sviluppare un po' parallelamente diverse cose. Sto continuando a lavorare sulla serie che ho incominciato nel 2018-2017 dei linguaggi asemici, quindi una parte di quelli che erano esposti anche a Ginevra, queste sorte di strutture su 9 tempi di gesti grafici che si sviluppano sul foglio, e adesso incomincio ad averne veramente tanti, quindi è una cosa che mi... cioè, voilà, sto coltivando questa pratica da un lato. Dall'altro lato invece sto cercando anche un nuovo modo di mettere, cioè di far collaborare lo spazio e l'asemico, nonché ho questo progetto che si chiama Ultime Notizie, in cui un po' ispirata dal lavoro di Mirta Termisacche, che è un'artista brasiliana che ha lavorato un sacco sulla scrittura asemica e soprattutto sul rapporto tra scrittura asemica e medias, diciamo. In pratica ho ripreso il layout del giornale e sto riempiendo dei fogli di scrittura semica seguendo per l'appunto la struttura e il layout del giornale, e questi fogli poi li appendo, li incollo in giro per la città, lì dove mi trovo, e anche lì faccio una foto. Sono delle installazioni effimere, durano una decina di minuti di per sé, tempo di per l'appunto archiviare questo evento e togliere tutto, e quello che resta finalmente del progetto è la foto. Quindi è qualcosa che ho incominciato a Parigi quando ero lì in ottobre e che sto continuando qui dove sono ora, alla campagna, e che penso che secondo i viaggi che farò, i movimenti futuri, me li porterò dietro, sarà veramente una sorta di itinerario di giornali asemici sparsi, che è un po' una risposta a quello che sta succedendo, cioè a tutto ciò a cui siamo sottoposti da un anno a questa parte, nel senso... quello che leggiamo sui giornali, tutto sommato, sì.
Martina Stella, grazie di questa conversazione sul tuo lavoro e sulla tua ricerca, grazie di averci dato questo invito, siamo davvero molto contenti.
Ma grazie a te, è stato un grandissimo piacere e complimenti ancora per il progetto, sostengo pienamente.
Grazie Martina, ringraziamo tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici e ci ascoltiamo mercoledì prossimo sempre su Radio Arte, 12 pm in mezzo di contemporaneo a mezzogiorno.